Cari fratelli di Radio Buon Consiglio, Ave Maria, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, leggiamo le conferenze di San Massimiliano. Oggi leggeremo diverse brevi conferenze, ecco, tenute tutte a Nebokalanov tra agosto e settembre del 1940, un periodo critico, un periodo di povertà, un periodo di penuria, un periodo di miseria, se vogliamo, sia spirituale sia materiale, per il costo della guerra, per l'avanzata dell'esercito tedesco, la spartizione della Polonia avvenuta con l'esercito dell'Armata Rossa, che appunto divisero in due, ecco, una parte orientale della Russia, la parte occidentale dell'imperialismo nazista. Ecco, due imperialismi, ecco, si annidarono nel cuore della Polonia, questa santa nazione polacca, patria di San Massimiliano, della devozione più alta, forse all'Immacolata, in tutta la storia. Bene, si sa che il demonio si annida dove c'è più la santità, e quindi certamente la prima nazione a essere colpita, e forse la più devastata in percentuale, sia nei mezzi materiali sia da un punto di vista umano, ecco, e nella sua nazione, nel popolo, ecco, e fu la Polonia, la prima nazione aggredita, ecco, la prima che dovette portare sia il peso del nazismo e poi del comunismo, anche per tanti anni dopo la guerra. Ecco, è la prima che si liberò anche dal comunismo nell'89. Vediamo la conferenza 267 tenuta il 26 agosto 1940. Ecco, ti va a fare le conferenze, magari più brevi. Ecco, San Massimiliano, però sempre piene di forza, di penetrazione interiore. Oggi è la festa dei sette gaudi della Madonna. Quando partii per la missione giapponese con due chierici, ci incontrammo con un altro gruppo di frati di Shanghai. In tutto eravamo sette. Dicevamo fra noi che l'Immacolata desiderava che fossimo i suoi gaudi. Tutti dobbiamo essere la sua gioia e non la sua tristezza. Ecco, dobbiamo essere la sua gioia. I sette gaudi, no? Erano in sette, i frati di Shanghai, che si preparavano alla missione giapponese nell'agosto 1930, no? Ecco, quindi questi sette frati furono i primi pionieri del Giappone. Pensate che coraggio, eh? Beh, certo, gli apostoli erano 12 e loro erano di meno, però erano come i sette gaudi della Madonna, perché sapete, c'è la corona francescana che è fatta proprio di sette poste, non di cinque, e sarebbero i sette gaudi della Vergine, sarebbero i misteri gaudiosi più altre due. Ecco, che una è l'adorazione dei magi, ecco, l'altra, non so se è la fuga in Egitto, mi sembra sì, uno dei gaudi, insomma, non è tanto gaudi, però ecco, sì, e quindi ecco, questi gaudi vengono celebrati nella corona francescana, insieme agli altri cinque misteri della corona lauretana, della corona del rosario tradizionale. Quando partii per la missione giapponese, quindi ci incontrammo con questo gruppo, dicevamo fra noi che l'Immacolata desiderava che fossimo i suoi gaudi. Ma perché, nonostante tutto, la parola di Dio porta un risultato così scarso nelle nostre anime? Forse essa cade su un terreno incolto, forse tra le spine, forse gli uccelli dell'aria la beccano. Che fare per cambiare questa situazione? La prima, la più importante condizione è volersi fare santi. Ecco, questa è la gioia della Madonna. Decidersi per Dio, decidersi per la nostra salvezza, decidersi per la nostra santificazione. Voler rallegrare la Madonna. Se qualcuno non vuole, nulla lo aiuterà. Beh, certo, la Madonna aiuta i suoi atleti. Se l'atleta vuole fare la gara, l'allenatore si presta ad allenarlo, a dargli dei consigli, a fargli la preparazione atletica, fargli anche seguire una dieta adatta, ma vedete, se nello sport c'è tanta cura, come mai non c'è tanta cura per lo spirito, che è più importante? Ecco, lo spirito ha bisogno, ecco, di una dieta, di digiunare, per esempio, di fare penitenza, di allenarsi, no? Nell'esercizio della virtù, nella pazienza, nell'umiltà, nella preghiera deve stare ore e ore in ginocchio, altrimenti la grazia non può scendere, non può venire. Ecco, non abbiamo tanti frutti forse perché non ci alleniamo abbastanza, non c'è una massima disposizione a farci santi, perché farsi santi significa mettersi nelle mani della Madonna e quindi, ecco, dare questa allegrezza alla Madonna. Dio ha dato all'uomo la libertà e non gliela toglierà. La seconda condizione è la grazia, quindi prima la libertà, essere, diciamo, consenzienti, no? Nel piano di Dio di santificazione, perché Dio vuole santificarci, è vero, però spesso noi non lo vogliamo. Dio ha dato all'uomo la libertà, la seconda è la grazia, cioè l'Immacolata, la grazia è l'Immacolata, vedete come San Massimiliano è così radicale, no? Non è che c'è una grazia fuori dell'Immacolato, ecco, oggi veramente si fanno tanti distinguo, ma no, l'Immacolata non è corredentrice, non è mediatrice, è la grazia di San Massimiliano. Taglia corto tutti i discorsi che facciamo, le sottigliezze, no? Ma quella è creatura, non è il creatore, quindi non può essere la grazia, non può essere... Alle volte arriva a dire la Madonna è lo Spirito Santo, no, certo non come identità, ma come azione, cioè la Madonna, l'azione della Madonna è identica a quella dello Spirito Santo, è identica. Perché tutte e due tendono alla santificazione dell'uomo, non che lo Spirito Santo ha bisogno per forza della Madonna, però se ne serve senz'altro, ecco. E la Madonna fa questa funzione di santificazione, di portatrice della grazia, proprio come lo Spirito Santo che porta Dio nei cuori. Quindi la grazia. A lei dobbiamo fidarci. La terza condizione è necessaria per la santità, ovviamente, perché la grazia opera in noi efficacemente, è il raccoglimento interiore. Dobbiamo stare raccolti, dobbiamo pregare molto, non essere querli, non chiacchierare, no? Non voler sapere tutto, non essere curiosi di tutto, tanto c'è l'Immacolata che ci istruisce, ci darà quella conoscenza generosa, quella conoscenza opportuna, quella conoscenza santa per cui, ecco, possiamo fare quello che dobbiamo fare. Per cui ci basta la grazia, no? Vedete, Santa Veronica Giuliani voleva prendere per forza il libro per meditare, Gesù glielo fa chiudere. Sarò io il tuo libro, ti basto io, no? Ecco, il libro è un mezzo. Ed oggi che abbiamo scambiato il mezzo con il fine, la preparazione biblica, no? La conoscenza delle lingue, la conoscenza delle varie interpretazioni, dell'epistemologia, dell'ermeneutica, ci riempiamo la testa di tante nozioni e poi il testo magari non ci dice niente, o meglio ci dice una cosa talmente, difficile da spiegare che non ci serve, no? Quindi serve sì, qualche studioso che approfondisce, per carità, serve lo studio, serve la ricerca, però i criteri non sono quelli della fede, non sono quelli dello spirito, non sono quelli della grazia. E allora spesso questo lavoro va perduto, ecco, proprio il lavoro tra le spine. Ecco, ci mettiamo talmente tante spine intorno al seme che questo seme poi non cresce, rimane là, ecco, non fruttifica dentro il nostro cuore, non fruttifica, non porta nessun frutto, ecco, perché ci mettiamo a tergiversare, a problematizzare, a storicizzare, a fare il confronto con le altre religioni, ecco, è la visione interdisciplinare, interreligiosa della scrittura, interculturale, ci sono elementi nella fede ebraica anche nelle altre religioni, e così nella fede cattolica. Ma allora poi che cosa dobbiamo fare o che cosa dobbiamo capire di un testo? I Santi Padri erano molto più immediati, vedevano nel testo Gesù Cristo, la Trinità, la Madonna, ecco lo Spirito, la grazia, basta, no? Ecco, il resto è un di più, il resto è un condimento, il resto è un'aggiunta, è ciò che non ci serve per la fede. Dobbiamo calare la parola nell'azione, nella vita, e non essere semplicemente ascoltatori, no? Come dice San Giacomo. Se siete ascoltatori e non mettete in pratica la parola, ingannate voi stessi. Sì, la regia la conoscete, forse la sapete anche spiegare agli altri, però questa parola rimane così. Lettera morta, non cambia la vita, non ci dice niente, no? Nulla che possa aiutarci, che possa sollevarci dal fango del peccato, che possa donarci, ecco, la salvezza eterna. Quindi, ecco, la prima è la volontà, la seconda è la Madonna, la terza è il raccoglimento interiore, per, ecco, interiorizzare il più possibile, mettere in pratica il più possibile ciò che raccogliamo dalla parola. Ma se noi leggiamo un commento qualsiasi antico, non so, Sant'Agostino, ecco, San Tommaso che ha scritto quella bellissima Catena Aurea sui quattro Vangeli, troviamo sempre materiale, per meditare, perché i Santi Padri, appunto, badavano alla salvezza delle anime, non alla speculazione pura sulla parola, come se fosse un testo storico da identificare, da catalogare, ecco, da spiegare secondo i moderni criteri ermeneutici, secondo il confronto delle lingue, delle culture, ecco, in maniera scientifica, il più possibile razionale, quindi che non è sulla, poi, nella mistica, no? Ecco, non è sulla, nella vita spirituale, ma è una parola così arida, no? È un testo, beh, un testo culturale, didattico, storicizzato, relegato al tempo in cui fu scritto, e non significa niente, no? È come uno dei tanti testi, che non so, leggiamo Pirandello, che è stato scritto all'inizio del Novecento con le correnti psicoanalitiche, ecco, quindi c'è quell'influsso lì, ecco, sappiamo che apparteneva a questa scuola, e basta, vabbè, sì, ci può dare una piccola consolazione momentanea, ma non è una cosa che cambia la vita. Vabbè. Il nemico dell'anima fa di tutto per farci vivere mediocremente. Ecco, ho letto la parola, io la leggo. Vabbè, la leggi, ma che ne ricavi? C'è qualche frutto? Ti impegni a far sì che la tua vita sia conforme a questa meditazione? Senza riflettere, dissipandoci da tutte le parti. Ecco, purtroppo le meditazioni, no? C'è quel famoso dipinto di San Benedetto, mi sembra sia Subiaco, però proprio San Benedetto vede sulla schiena di un confratello che sta meditando il demonio. Vede il demonio, no? Perché il demonio è proprio l'artefice della distrazione. Ci fa leggere altri testi, ci fa pensare ad altre cose. Cioè, questo demonio aveva messo nella testa di questo monaco altri pensieri che non erano la scrittura, che non riguardavano Dio, no? E durante la meditazione stava peccando in questo modo, perché divagava in questi pensieri. Ecco, allora Benedetto va e scaccia quel demonio che si era messo sulle spalle del monaco e non lo faceva meditare, no? Non lo faceva evolvere nella ratio, nella meditazio, nella contemplazio del mistero divino. Dissipandoci da tutte le parti, ecco, lo dice anche San Massimiliano, è un pericolo, un corrente. Occorre domare la fantasia e ritornare all'interno della nostra casa. Ecco, la casa è la casa di Dio, la casa è la Madonna, la casa è la grazia, la casa è il raccoglimento, la casa è la volontà, ma la nostra volontà è orientata a Dio, oppure stiamo tendendo ad altre cose. Quando i frati fanno progetti, alle volte parlano insieme, facciamo questo, costruiamo qui una cosa, insomma, per i ragazzi, costruiamo qui un'altra casetta per gli ospiti, rinforziamo le finestre, facciamo quest'altro, quest'altro, ma serve a Dio questo? Non ci chiediamo, magari un convento dove non c'è più nessuno, ma se ci si mette a fare grandi lavori di restauro, no? A che pro, no? Ecco. All'esame di coscienza facciamo attenzione a come far piacere alla Madonna e vivere d'amore, come diceva Teresa di Gesù Bambino, vivere d'amore per la Madonna. Ave Maria, cari fratelli, vi date buon consiglio. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio. Riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano. Queste conferenze piuttosto drammatiche, scritte negli anni della guerra. Ecco, piccole conferenze, anche forse per il tempo limitato che si aveva a disposizione. Si era a tempi un po' di movimento. Già Massimiliano, prima del primo, diciamo, consesso, la prima collezione, ecco, nel primo campo di concentramento che ha visitato, ecco, messo dai tedeschi, aveva detto ai fratelli di un po' di arrangiarsi, affidarsi alla Madonna, se si sta in famiglia, continuare la vita religiosa anche da soli, ecco, qualche consiglio sulla morale, non bere, non fumare, non darsi alle donne, ecco, queste cose qui, preservarsi un po', perché si sa, quando si è fuori del convento, siamo più vulnerabili, no? Non ci sono le mura che ci proteggono, né la regola comune che unisce tutti i frati, no? E quindi è più difficile, anche oggi, no? Che tanti conventi sono sguarniti, magari i frati sono abituati, sono indotti, insomma, dalla necessità a lavorare, a vivere da soli, e allora c'è il rischio che la tentazione li assalga di più e con più costanza. Vediamo appunto questo pensiero numero 268, questa conferenza. L'ideale del cristiano è l'amore di Dio. Ecco, deve rimanere fermo questo, no? Che ci stiamo a fare qua? Ma anche se siamo spinti fuori per forza, no? Dai tedeschi, ecco, dai sovietici, non so, chiusi nei campi di concentramento, chiusi in piccole recinzioni, nelle camere a gas. I più anziani hanno il dovere di dare il buon esempio ai giovani, e i più giovani hanno diritto di esigere il buon esempio dagli anziani. Ecco, il dovere, ecco, se un anziano capita con un giovane, magari è spogliato anche delle proprie vesti, indotto a una vita di sacrificio, ecco, i più anziani hanno il dovere di dare il buon esempio ai giovani, i più giovani hanno il diritto di esigere il buon esempio agli anziani. L'ideale del cristiano è l'amore di Dio, l'ideale del cattolico è l'amore di Dio attraverso Cristo, l'ideale dei nepocalanensi è l'amore di Cristo attraverso l'Immacolata. Ecco, noi l'abbiamo la nostra identità e non la possiamo abbandonare. È l'amore di Cristo attraverso l'Immacolata. Per questo stiamo in epoca Lanof, per consacrarci all'Immacolata, fino in fondo, senza limiti, affinché l'Immacolata ci guidi sempre più liberamente e ci domini sempre più perfettamente. Ecco, l'Immacolata deve prepararci fino in fondo senza limiti. L'Immacolata ci deve guidare sempre più liberamente e ci deve dominare sempre più perfettamente. Ecco, non c'è altro, no? Vedete, San Massimiliano non ha scritto grandi cose, ha scritto delle lettere, si scrive poi gli articoli per il giornalino, la Milizia dell'Immacolata, però non ha scritto trattati, a parte la sua tesi di laurea sulla massoneria, ecco, è rimasto un documento essenziale, no? Ecco, l'Immacolata e la massoneria, cioè, secondo lui l'Immacolata schiaccerà, ecco, la testa di questo serpente. Che dipende secondo lui poi dal giudaismo, ed è vero, insomma, no? La massoneria ha tutti i concetti ebraici, ai testi sacri di riferimento. Hiram, il grande primo massone venerato, sarebbe il costruttore del tempio. Quindi i massoni sono, diciamo, gli zerbini della setta ebraica più radicale, quella che vuole ricostruire il tempio, no? E non si rendono neanche conto di essere loro schiavi. Infatti San Massimiliano li rimprovera: se voi non vi rendete conto che con il vostro progresso, la vostra fratellanza, i vostri ideali, siete schiavi, no? Ecco, ma dobbiamo essere servi del Signore, non schiavi di altri, no? Ecco, sembra ritornare quelle parole di San Paolo, ostolti Galati, chi mai vi ha ammaliati, perché dopo che avete gustato la libertà, avete di nuovo scelto il giogo della schiavitù. Gesù ci ha liberati perché restassimo liberi. Cioè la libertà di Gesù è la grazia, è il battesimo, è la fede in Cristo. E invece i massoni ci hanno rinunciato, no? E si sono di nuovo fatti schiavi di altri, per un pugno di soldi, un pugno di benessere. Un po' di successo, ecco, la carriera nelle istituzioni, sempre controllate da queste organizzazioni occulte. Ecco, si sa, le istituzioni non dipendono dal merito, oggi si vede chiaramente, no? Quando il popolo vota un certo partito che non piace, si mette al governo un altro. È successo con i 5 Stelle, è successo, non so, quando c'era la Democrazia Cristiana, no? Ecco, quando ancora si andava a votare in massa, adesso che non ci va più nessuno a votare, insomma, ci va il 40%, ci stanno sempre questi capi che non sono scelti dal popolo, ovviamente. Quindi si vede che questa gerarchia è proprio del tutto occulta, esoterica, è satanica, no? Quella delle istituzioni moderne, no? E quindi ha un motore, una matrice che proprio esula dal benessere dei cittadini. Si vede, si dice che si fa il bene, ma in realtà poi gli si succhia il sangue. Bene, passiamo all'esortazione 269, anche di piccoli pensieri. Il nostro ordine deve distinguere dagli altri, deve distinguersi in modo speciale per la virtù della povertà. Ecco, ci tiene San Massimiliano, no? Come la Madonna è stata povera, come San Giuseppe è stato povero, hanno dovuto vivere del loro lavoro quando erano a Nazareth, no? San Giuseppe faceva il falegname, ha santificato quest'arte del falegname, con la sua perizia, la sua dedizione, la sua costanza, l'ha santificato. Il religioso che non dona tutto il suo cuore a Dio è un invalido, perché senza l'amore di Dio e del prossimo non è né un vero laico né un vero religioso. Ecco, uno che fa restrizione mentale, no? Sì, ma ecco, però, chissà, ecco. Certo, nelle condizioni attuali e anche al tempo di San Massimiliano, quando era rinchiuso nei campi di concentramento, non è che poteva dire tutto a tutti, anzi, i caporioni dell'Agar cercava di evitarli, celebrava la messa di nascosto, confessava di nascosto, pregava di nascosto, confessava, celebrava il sacramento della riconciliazione di nascosto, perché se lo scoprivano i capi, ovviamente lo perseguitavano, lo mettevano a morte, no? E poi privavano quella povera gente dell'unica consolazione spirituale che poteva esserci in quel campo di sterminio. Però, ecco, nell'ambito religioso, ecco, ovviamente nella preghiera, nella meditazione, nel donare se stessi a Dio nel momento più intimo della, ecco, donazione di sé a Dio, ecco, il religioso deve scegliere il Signore. deve fare la volontà di Dio amando il Signore, no? Più di ogni altra cosa. Gli effetti della disobbedienza, 270. Quando qualcuno perde lo spirito di umiltà e obbedienza, e quindi disobbedisce a Dio, allora subito i suoi sensi si ribellano anche alla propria volontà e alla propria ragione. Ecco, i sensi ci dominano. Ma perché ci dominano? Qui dice San Massimiliano, dà una spiegazione molto spirituale, vedete? Ecco, quando uno è schiavo dei sensi, perché la sua volontà si è tolta da Dio. Ecco, non obbedisce più a Dio, allora neanche i sensi obbediscono più all'anima, vedete? Ecco, io come faccio a padroneggiare i miei sensi se sono disobbediente io? Io stesso, per primo, a Dio. I miei sensi non possono obbedire, perché io mi sono abituato alla disobbedienza. Allora anche i miei sensi si ribellano alla volontà e alla ragione. Io non riesco a dominarli più. Ecco, beh, anche San Francesco ebbe delle grosse, no? E battaglie da superare contro i suoi sensi, si gettò nelle spine lì a Santa Maria degli Angeli, sono ancora le spine del rovedo, perché aveva le tentazioni della carne, no? Però le dominò queste tentazioni, riuscì a dominare anche in questa maniera estrema e con questi espedienti che a noi sembrano così disumani, ma lui aveva avuto questa ispirazione da Dio, ed è santo, no? Che poi quel rosedo adesso sia senza spine, perché ha toccato le carni sante, le carni benedette di San Francesco. Quindi per non lederli, ecco, insomma, un pochino praticamente c'è questo ristoro dato alle membra di San Francesco. Oppure si gettò nella neve lì all'eremo delle carceri, perché lo stesso aveva delle tentazioni della carne, voleva mettere su famiglia, allora si fece questi pupazzi, ecco tua moglie, i tuoi figli, una pupazza più grande, una più piccola, questa è tua moglie, questi tuoi figli, vai a lavorare per mantenerli. Allora ha capito che non era quella la sua vita, ecco, non poteva fare quello perché quello non piaceva al Signore, però fu una grazia, no? Una grazia ispirata da Dio a San Francesco per piegare la sua volontà alla grazia, alla vita spirituale, alla volontà divina, no? Conferenza 271, sempre l'Ippocalano, 4 settembre 40. È terribile quando non si teme Dio e si pecca come se Dio non esistesse, perché ogni peccato può essere il completamento della misura della sua misericordia. Chiunque può pregare dappertutto. È terribile quando non si teme Dio e si pecca come se Dio non esistesse. Quindi è terribile quando non si teme Dio. Ecco, si pecca come se Dio non esistesse. Chiunque può pregare dappertutto. Ecco. Preparazione alla morte. Conferenza 272. Siamo pronti alla morte e al giudizio? Ecco, questa qui è una riflessione grande che possiamo fare durante qualsiasi meditazione. Ma se mi chiamasse adesso Gesù, in che stato sono? In che stato è la mia anima? Talvolta qualcuno potrebbe dire, se vivo più a lungo mi preparo meglio. Purtroppo non sempre l'aumento del tempo, della vita, aumenta il grado di preparazione. Anzi, può darsi che uno si irrigidisce nel peccato, si indurisce, si raffredda il suo spirito. Raffredda la sua grazia, raffredda l'azione di Dio in sé. Ognuno di noi sicuramente morrà. Quindi colui che non si prepara bene alla morte spreca la propria vita. Ecco, San Massimiliano, come gli antichi padri della Chiesa, i padri del deserto, gli antichi mistici, i padri fondatori, San Benedetto, San Francesco, San Bernardo, ecco, dice che la vita è solo una preparazione alla morte. Come diceva Sant'Alfonso, anche lui fondatore dei Redentoristi, apparecchio alla morte. C'è questo bellissimo testo, anche un po' con delle figure allegoriche, ma piuttosto forti, no? Di Sant'Alfonso. Contempla i cadaveri, dice, ma questi sono gli uomini, sono tutti questi cadaveri. Questa è la fortezza, la grandezza, la superiorità dell'uomo. Ecco, in realtà siamo quelli, siamo polvere e cenere. Ecco, quindi la nostra grandezza non sta in quello che si vede, no? Non sta nel corpo, non sta nell'anima. E allora dobbiamo preparare la nostra anima all'incontro con Dio. Facciamo bene la preparazione odierna, proprio come se questo giorno dovesse essere l'ultimo. Cerchiamo di essere fedeli al silenzio. Conserviamo la pace, il silenzio e il raccoglimento. La pace, silenzio, raccoglimento. Cose che mancano del tutto. Questo chiasso che c'è, questo frastuono di dichiarazione, poi si vede proprio che sono tutte false, no? Lasciano il tempo che trovano. Un dittatore dice facciamo la pace, poi si mette a fare la guerra. Tendiamo la mano e poi viola i raccordi bilaterali. Noi non vogliamo ammazzare i bambini, nessuno, risparmiare i civili e poi bombardare le scuole, bombardare. Vedete come le parole non servono a niente, no? Ci vuole il silenzio, nel raccoglimento c'è la verità. Compiamo tutte le azioni come se fossero l'ultima volta che le facciamo. Ci occorre più grazia, perciò preghiamo di più, diciamo più giaculatorio e soprattutto ricorriamo di più all'Immacolata per poter spirare sotto il suo santo manto. Cerchiamo di ricordarci, di rinnovare i propositi dei precedenti ritiri mensili ed annuali. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra meditazione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza di San Massimiliano, una serie di piccole conferenze tenute tra il settembre, l'agosto e il settembre del 1940, tempo di grande ambasce, di grande difficoltà, di grande sofferenze per la Chiesa, per Nepokalanov, per tutta l'umanità, perché era la guerra che era scoppiata, avrebbe fatto tante vittime e tanti dolori. Vediamo, ecco, l'amore fraterno, conferenza 273. Dove gli ingranaggi si inceppano e si sfregiano, bisogna versare l'olio per non forzarli. Ecco, quindi oliare gli ingranaggi, non prendere decisioni avventate, non affrontare di petto gli altri, prendere i frati con l'amore dalla parte del cuore. Ecco, cercare di indurli all'amore, non alla chiusura, non alla durezza di cuore. Vediamo la conferenza 274, è proprio del 8 settembre, il giorno della Madonna, Tutto ciò che è di buono, sublime, nobile è l'amore. L'amore, come diceva San Massimiliano della Grazia, è l'Immacolata, l'Immacolata stessa. L'amore è il fine della milizia dell'Immacolata, del nostro ordine, della Chiesa, dell'Immacolata. L'Immacolata vive per amore, vive per, ecco, orientarsi verso l'amore. Dove non c'è rinascita, non c'è santificazione. dove non c'è santificazione, non c'è salvezza. Preghiamo affinché dopo la preparazione alla morte dell'altro ieri, dopo la novena, la festa dell'Immacolata di oggi, tutti noi rinasciamo spiritualmente, ci santifichiamo e ci salviamo. In poche parole, però, l'unico fine della vita è salvarsi, è santificarsi, è fare la volontà dell'Immacolata. Conferenza 275, in epoca l'anno 11 settembre 1940. Cosa stiamo preparando per l'Immacolata, già che domani è il suo onomastico, il nome di Maria, il 12 di settembre? Offriamole la purezza della nostra coscienza. Cosa dobbiamo offrire all'Immacolata? Ormai sono poveri i frati, non hanno più nulla, i tedeschi gli hanno tolto tutto. Presto gli toglieranno anche la casa, la occuperanno, i frati saranno dispersi. Allora dobbiamo disperarci perché non possiamo adornare di fiori gli altari, perché non possiamo fare delle belle liturgie, perché non possiamo scrivere begli articoli da pubblicare sui giornali che onorino la Madonna. Ci dobbiamo disperare per questo? No. Offriamole la purezza della nostra coscienza sempre più cristallina, sempre più senza macchie. Come ottenerla? Nonostante tutte le difficoltà, non solamente ne abbiamo la possibilità, ma la certezza. Anche se si fossero accumulati peccati gravi su peccati gravi. Come ottenere quindi la purezza? Quindi occorre dunque ricorrere spesso all'Immacolata con l'ejaculatorio. Ad ogni istante, in ogni momento, tutto questo purifica molto l'anima e la santifica. Non è necessario servirsi dei libretti. Ci si può semplicemente rivolgere a lei come un figlio alla mamma. Un simile avvicinamento all'Immacolata deve essere sostenuto dalla penitenza, attraverso il rinnegamento della propria volontà, sottomessa alla volontà dei superiori. Ogni atto di penitenza, ogni superamento di se stessi è un atto di amore che purifica l'anima e la fa assomigliare all'Immacolata. Quindi avvicinarsi sempre più all'Immacolata, ricorrere all'Immacolata. Lui insiste molto, per esempio, sulle giaculatorie, una preghiera che oggi è caduta un po' in disuso: Maria concepita senza peccato, prega per noi che ti ricorriamo. Gesù, Giuseppe e Maria vi danno il cuore e l'anima mia. Lo stesso dire solo Maria, San Massimiliano, è santificante, perché quel nome Maria chiama la Madonna e la fa essere nostra madre, la fa essere nostra consigliera, nostro sostegno, nostro aiuto. Un simile avvicinamento deve essere sostenuto dalla penitenza. Non solo chiamare, non basta le parole. Dobbiamo fare qualche atto di penitenza, dobbiamo fare qualche rinuncia. Dobbiamo rinunciare a qualcosa a tavola. I frati una volta facevano anche la disciplina, portavano il cilizio, specialmente in Quaresima. Facevano le via crucis, anche in tempi non quaresimali, ma la penitenza deve esserci sempre, almeno un poco, anche nei tempi di Pasqua, nei tempi in cui c'è maggiore libertà, dobbiamo seguire il programma dell'Immacolata. Un simile avvicinamento all'Immacolata deve essere sostenuto dalla penitenza, attraverso il rinnegamento della propria volontà, sottomessa alla volontà dei superiori. Ogni atto di penitenza, ogni superamento di se stessi è un atto d'amore che purifica l'anima e la fa assomigliare all'Immacolata. Ogni atto di penitenza è un superamento di se stessi, un atto d'amore che purifica l'anima e la fa assomigliare all'Immacolata. Quanto più perfettamente adempiamo a ciò che abbiamo promesso a Dio all'Immacolata, tanto più le facciamo piacere. Quanto maggiori saranno le difficoltà nel farle piacere, tanto più grande sarà la prova del nostro amore per lei, tanto più rapidamente lei verrà ad aiutarci per farci superare noi stessi. Mettiamo l'intenzione nelle cose che facciamo, anche le cose semplici, no? Santa Teresa di Gesù Bambino diceva che anche quando metteva un punto di cuscito, si sentiva unita all'Immacolata, alla Madonna e a Dio, no? Perché lo faceva per il Signore. Ogni volta che faceva un piccolo dipinto, c'era l'obbligo di poter dipingere, no? Ecco, allora faceva per la Madonna, per Gesù. Ogni volta che rimboccava le cappe delle suore, perché spesso le suore, magari in maniera un po' frettolosa, lasciavano le cappe, perché sapete che le carmelitane mettevano le cappe per andare in coro, no? Si pregava col mantello bianco, poi si toglieva quando si usciva dal coro. Era il mantello come un abito di nozze, che era bianco, no? Allora lei, ecco, siccome erano gli abiti da sposa delle suore, ecco, lei metteva a posto bene, no? Ecco, faceva per il Signore, perché erano cose del Signore, appartenevano al Signore. Ecco, ogni atto di penitenza, ogni superamento di se stessi, anche non, ecco, accettare i rimproveri, accettare gli insulti, accettare le accuse ingiuste, è un atto d'amore che purifica l'anima e fa assomigliare all'Immacolata. Quanto più perfettamente adempiamo a ciò che abbiamo promesso a Dio all'Immacolata, tanto più le facciamo piacere. Quanto maggiori saranno le difficoltà nel farle piacere, tanto più sarà grande la prova del nostro amore per lei. E tanto più rapidamente lei verrà ad aiutarci per superare noi stessi. Ecco, quanto più grande sarà la prova del nostro amore, tanto più rapidamente lei verrà ad aiutarci per superare noi stessi. Quindi ecco, facciamo penitenze. Nella penitenza troviamo Maria. Conferenza 276, salutarsi con il nome Maria. Circostanze nelle quali bisogna salutarsi con il nome Maria. Nello svegliarsi al mattino, Ave Maria, no? Incontrarsi durante il giorno, prima a salutare deve essere sempre il più giovane, vedete, ecco, la gerarchia è importante, no? Che si rispetti l'anzianità. Entrando in laboratorio, prima di incominciare a sbrigare una faccenda, all'inizio e alla fine di una conversazione telefonica, Ave Maria, no? In refettorio, quando viene sciolto il silenzio, tutti dicono il nome Maria, Ave Maria. Circostanze nelle quali non si dovrebbe salutare con il nome di Maria. Durante il silenzio rigoroso, se non è proprio obbligato a dire qualcosa, però lo deve dire sottovoce. Durante la ricreazione e la passeggiata nel parco, dove passano più persone, in modo che non venga svenduto il nome di Maria. Conferenza 277, 12 settembre 1940. Per i peccatori non bisogna chiedere un miracolo di vendetta, ma di conversione. Ecco, spesso noi, Dio ti maledica, no? Dio maledica quel dittatore. San Massimiliano con umiltà pregava per la conversione, pregava per la salvezza, pregava per, ecco, perché tutti entrassero in cielo. Se tu maledisci, poi, se tu maledisci, quello si deve portare il carico, no? Il carico da 12, soprattutto se è un sacerdote a farlo, no? Oddio, insomma, qualche sacerdote si mette pure a maledire, forse lo fa per la conversione delle persone, non lo so, ecco, magari siano consegnati a Satana. Ecco, perché si convertono, dice San Paolo, no? Quelli che hanno peccato mortalmente. In fondo la scomunica è una specie di consegna a Satana, però in vista della conversione. Non dobbiamo tenere troppo conto di quello che dicono gli altri di noi, perché noi serviamo l'Immacolata, non gli uomini. Noi serviamo l'Immacolata, non gli uomini. E quindi facciamo quello che l'Immacolata ci chiede, spesso anche della Chiesa, anche San Massimiliano fu molto criticato dai suoi confratelli, perché aveva creato un ordine dentro l'ordine, aveva creato una riforma all'interno dell'ordine. E allora gli dicevano i superiori, ma questi frati quando vanno nelle altre fraternità, allora poi non si sanno adattare, perché sanno vivere solo come hanno imparato in epoca Lanoff. E San Massimiliano dovete portare il peso di questa critica, sapeva che era giusto consacrarsi all'Immacolata, sognava e vedeva anche spiritualmente il momento in cui tutto l'ordine si sarebbe convertito all'Immacolata, però dovete portare questo sacrificio. Vediamo la conferenza importante 279, il 21 settembre 1940, il nutrimento spirituale, approfittare di ogni occasione per progredire nella santità, giaculatorio, propositi, obbedienza, distacco dal peccato veniale, zelo nel ricevere la santa comunione. Dall'unione con l'Immacolata dipende la propria vita spirituale. Perché approfittiamo così poco dell'abbondante nutrimento spirituale del convento? Siamo disattenti, ascoltiamo e ci serviamo troppo poco delle meditazioni e delle letture spirituali. Troppo poco diciamo giaculatorio durante queste letture. Troppo poco preghiamo per i propositi, troppo poco abbiamo amore di Dio, troppo poco preghiamo per avere questo amore, ossia per compiere in modo più perfetto la volontà di Dio. Il diavolo fa di tutto affinché non uniamo del tutto la nostra volontà a quella di Dio. Troppo poco lavoriamo contro l'attaccamento ai peccati veniali. Ecco, troppo poco sarebbe, ecco, questo è il tema di questa conferenza. Siamo in un momento di sofferenza, dice no, dobbiamo fare di più, no di meno, dobbiamo pregare di più, lavorare di più. Troppo poco preghiamo con questo amore, ossia per compiere in modo più perfetto la volontà di Dio. Il diavolo fa di tutto affinché non uniamo del tutto la nostra volontà a quella di Dio. Troppo poco lavoriamo contro l'attaccamento ai peccati veniali. Troppo poco ci rendiamo conto di quello che è la Santa Comunione e ci abituiamo ad essa, che è il vertice del giorno, il vertice dell'amore, il vertice della santità. Per tutto questo chiediamo l'aiuto e la Madonna e la mediazione dell'Immacolata. Riguardo al nostro ideale, che cosa dobbiamo fare affinché l'amore dell'Immacolata non si indebolisca? Preghiamo per questa grazia. Chi è l'Immacolata? La Madre Divina, la Madre di Dio. Un concetto infinito per il nostro intelletto finito, la piena di grazia, la mediatrice, l'Immacolata. Immacolatamente concepita, l'Immacolata Concezione, il compimento della Santissima Trinità, San Pio X, la chiamò così. Ecco, il complementum Trinitatis, addirittura questo grande santo Papa, molto sofferente perché vide in prospettiva la prima guerra mondiale, figuriamoci se avesse visto questa di guerra che si sta preparando, la guerra nucleare, la guerra con innumerevoli morti, innumerevoli contaminazioni, innumerevoli distruzioni, un odio senza fine, no? Dio è padre del figlio di lei, lo ha dato a lei. Dio è figlio, è diventato figlio di lei, lo Spirito Santo l'ha fatta sua sposa e quindi fino a tanto l'ha amata. Quanto dovremmo amarla? Non è soltanto madre di Dio, ma anche madre nostra. Ci copre di fronte alla giustizia di Dio, al castigo del Padre. Dall'unione con l'Immacolata dipende la nostra vita spirituale. Nepokalanov è dell'Immacolata, il Nepokalanese è dell'Immacolata. L'Immacolata si preoccupa di tutto ciò che di cui abbiamo bisogno. Basta che noi ci sforziamo di essere sempre più suoi attraverso l'obbedienza e di attirare tutti gli uomini a lei, nonostante la nostra sofferenza. Ecco, un bel programma per la Quaresima. Ave Maria, cari fratelli, grati buon consiglio.